Martedì 17 novembre, 33esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. L'uomo spesso vive di una grande illusione. Si lascia giudicare dagli occhi degli uomini, mentre il solo giudizio vero è quello pronunciato dagli occhi del Signore. Chi non ama il suo Signore non pensa agli occhi del suo Dio. Ama invece essere gradevole solo agli occhi degli uomini. Ecco il grande ammaestramento che viene dal libro del Siracide. Due tipi di persone moltiplicano i peccati e un terzo provoca l'ira. Una passione ardente come fuoco acceso non si spegnerà finché non sia consumata. Un uomo impudico nel suo corpo non desisterà finché il fuoco non lo divori. Per l'uomo impudico ogni pane è appetitoso, non si stancherà finché non muoia. L'uomo infedele al proprio letto dice fra sé: chi mi vede? C'è buio intorno a me e le mura mi nascondono, nessuno mi vede, perché temere? Dei miei peccati non si ricorderà l'Altissimo. Egli teme solo gli occhi degli uomini, non sa che gli occhi del Signore sono mille volte più luminosi del sole. Essi vedono tutte le vie degli uomini e penetrano fino ai luoghi più segreti. Tutte le cose, prima che fossero create, gli erano note, allo stesso modo anche dopo la creazione. Quest'uomo sarà condannato nelle piazze della città, sarà sorpreso dove meno se l'aspetta. Siracide 23, 16, 21. Un uomo infedele alla propria missione, al proprio ministero, un uomo che ama lasciarsi ammirare dagli occhi degli uomini e non illuminare dagli occhi del Signore, è soltanto uno stolto. Ecco cosa dice lo Spirito Santo all'angelo della Chiesa che è a Sardi. All'angelo della Chiesa che è a Sardi scrive: così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Gli uomini vedono quest'angelo vivo, lo vedono operoso. Gli uomini vedono le apparenze possono essere anche belle. Dio però non vede le apparenze, vede quest'uomo che è morto. È morto alla grazia, alla verità, alla luce, allo Spirito Santo, alla parola, al Vangelo, alla giustizia, alla santità. Spiritualmente il Signore lo vede morto, gli uomini invece lo vedono vivo. Grande è la differenza tra la visione operata dagli occhi degli uomini e la visione operata dagli occhi del Signore. Ecco perché è bene ascoltare questo secondo ammaestramento che viene ancora una volta dal libro del Siracide. È facile per il Signore nel giorno della morte rendere all'uomo secondo la sua condotta. L'infelicità di un'ora fa dimenticare il benessere. Alla morte di un uomo si rivelano le sue opere. Prima della fine non chiamare nessuno beato. Un uomo sarà conosciuto nei suoi figli. Siracide 11, 26, 28. Se gli occhi degli uomini possono condurci nell'illusione e le loro parole trarci in inganno, ma noi dobbiamo lasciarci trascinare in questo baratro del giudizio falso e menzognero. Sempre dobbiamo invece vedere la nostra vita, avendo come lente di osservazione solo gli occhi del Signore. La lente perfetta è la parola di Cristo Gesù, la parola della rivelazione. Questa lente dovrà essere usata per esaminare la nostra vita solo dallo Spirito Santo. A Lui dobbiamo chiedere che la usi e rivela al nostro cuore ciò che ha visto. E quanto opera lo Spirito Santo con i sette angeli delle sette chiese che sono in Asia, li passa tutti sotto la sua lente di purissima verità e rivela a ciascuno il suo stato spirituale. Gli uomini ingannano lo Spirito del Signore e verità eterna. Leggiamo Apocalisse 3, 1, 6, 14, 22. All'angelo della Chiesa che a Sardi scrive: così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Custodiscila e convertiti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi cammineranno con me in veste bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa che alla Odicea scrive: così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco, per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti, perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Gli occhi dello Spirito Santo vedono questo angelo della Chiesa che è in Laodicea, che è tiepido, non è né freddo e né caldo. È persona non solo inutile agli occhi del Signore, è molto di più. Il Signore sta per vomitarlo dalla sua bocca. E questa è una visione terrificante. Questa volta l'illusione e l'inganno non vengono dagli uomini, ma dalla propria coscienza. Questo angelo non è né freddo né caldo, eppure si crede ricco. Ecco lo stato che è realmente miserevole di questo angelo. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. È un giudizio pesante su questo angelo. Non è però un giudizio definitivo come quello pronunciato su Giuda Iscariota da Gesù o su quanti hanno peccato e peccano contro lo Spirito Santo. A questo giudizio segue l'invito alla conversione, al ravvedimento, al ritorno nella verità e nella luce del Signore. Questo angelo non ha ancora raggiunto il peccato contro lo Spirito Santo e per questo viene invitato alla conversione. Così l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi, e Dio gli darà la vita, a coloro cioè il cui peccato non conduce alla morte. C'è infatti un peccato che conduce alla morte, non dico di pregare riguardo a questo peccato. Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte. Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca. Chi è stato generato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del maligno. Sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dei. Prima Giovanni 5, 16 e 21. Ogni uomo, prima che cada o soccomba sotto lo spirito della tepidezza, e per non cadere mai nella schiavitù di questo spirito, sempre dovrebbe rivolgere al Signore le parole del Salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore, guidami per una via di eternità. Salmo 139, 1, 24. Dobbiamo però ricordarci che diviene difficile, se non impossibile, a meno che non veniamo svegliati da un fortissimo aiuto esteriore, rivolgere al Signore questa preghiera quando cadiamo vittime dello spirito di tepidezza, accidia, sonno spirituale. Per questo è necessario che viviamo sempre comuni col solo corpo di Cristo. Nel corpo di Cristo ogni membro deve essere luce per ogni altro membro, sia con la parola che con la perfetta esemplarità. L'Apostolo Giovanni oggi è costituito dallo Spirito Santo, luce di purissima verità per tutti gli angeli delle sette chiese che sono in Asia. Ognuno allora si chieda: sono io luce con la parola e con la perfetta esemplarità per ogni altro membro del corpo di Cristo e per il mondo intero? So che dalla mia luce dipende la luce di tutto il corpo. Questa coscienza ogni discepolo di Gesù deve possederla. Io sono la luce per tutto il corpo di Cristo e per il mondo intero. Lettura del Vangelo. Gli agenti della salvezza sono cinque. L'agente da cui ogni salvezza scaturisce è il cuore del Padre. Ecco così insegna l'Apostolo Paolo sul Padre, sulla sua volontà universale di salvezza, sulla realizzazione della salvezza in Cristo per opera dello Spirito Santo. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo infatti è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo, che ha dato se stesso il riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti. E di esse io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Prima Timoteo 2, 3, 7. Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E Lui ci ha scelti prima dalla creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Cristo Gesù, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si è proposto, per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Efesini 1:3-14. Il secondo agente è Cristo Gesù, dono del Padre al mondo per la sua salvezza e redenzione. Il terzo agente è lo Spirito Santo, che deve scrivere Cristo Gesù in ogni cuore, allo stesso modo che il fuoco incide se stesso nel ferro, rendendolo fuoco. Il quarto agente è l'Apostolo del Signore, mandato da Cristo Gesù per portare nel mondo la parola e lo Spirito Santo. Non devi portare solo la parola, ma la parola e lo Spirito. Anzi, la parola ricolma di Spirito Santo. Il quinto agente è l'uomo, al quale la salvezza va annunciata, la parola proclamata, lo Spirito Santo dato nella parola prima che nei sacramenti. Gesù è l'Apostolo del Padre nello Spirito Santo. Oggi lo Spirito del Signore gli fa attraversare la città di Gerico. Lo Spirito Santo che muove Cristo Gesù muove anche un uomo di nome Zaccheo, e questi, per vedere Gesù, sale su un sicomoro. Lo Spirito che è nel cuore di Cristo Gesù chiama lo Spirito che è nel desiderio di Zaccheo. Lo Spirito portato e lo Spirito che muove il cuore si incontrano e avviene la salvezza. Sempre dobbiamo ricordarci che gli agenti della salvezza sono cinque. Questa regola è universale ed obbligatoria per ogni membro del corpo di Cristo, qualsiasi ministero, missione, carisma lui vivo eserciti. Ecco come lo Spirito Santo che muove Cristo Gesù e lo Spirito che muove il desiderio di Zaccheo si incontrano. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Cos'è allora la salvezza? È un incontro dello Spirito Santo, portato dall'Apostolo di Gesù e in comunione con l'Apostolo da ogni membro del corpo di Cristo e dello Spirito Santo che muove il cuore della persona che deve essere chiamata alla salvezza. Tutto è opera dello Spirito, ma lo Spirito deve essere portato. Leggiamo il testo di Luca 19:1-10. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scesi in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiede ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Qual è il segno che la salvezza si compie in un uomo? Il segno è l'abbandono della vita vissuta fino al momento presente e l'inizio di una vita nuova. Ecco come inizia la nuova vita di Zaccheo. Zaccheo alzatosi disse al Signore, ecco Signore, io do la metà di ciò che possiede ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Nessuno può dubitare della reale conversione di Zaccheo. Lo attestano le sue parole. Questo è il segno che lo Spirito Santo è stato scritto nel suo cuore, allo stesso modo che il fuoco scrive se stesso sul ferro immerso nel fuoco. Ancora non si è compiuto il mistero della nuova generazione e vera figliolanza adottiva con il Padre in Cristo, ma siamo sulla via del vero ritorno nella volontà di Dio, attraverso il ritorno alla sua legge. Anche a Pentecoste si compie lo stesso prodigio. Lo Spirito Santo degli Apostoli si incontra con lo Spirito Santo che aveva spinto una moltitudine di gente dinanzi al Cenacolo. Lo Spirito Santo dei convenuti così risponde allo Spirito Santo portato da Pietro e dagli altri Apostoli. Allo dire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e disse a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro, convertitevi e ciascuno di noi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete in dono lo Spirito Santo. Per voi, fratelli, è la promessa per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanto ne chiamerà il Signore nostro Dio. Con molte altre parole rendeva testimonianza e esortava, salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Atti 2, 37 e 41. Oggi il problema della Chiesa è la Chiesa. Oggi il problema del corpo di Cristo è il corpo di Cristo. È il corpo di Cristo il portatore dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo Gesù. Se la Chiesa non porta lo Spirito, perché Lui non è nel suo seno, nel seno dei suoi figli, lo Spirito Santo non si potrà incontrare con lo Spirito Santo che è nel cuore dell'uomo e nessuna salvezza si compie. Madre di Dio, aiuta la Chiesa di cui tu sei madre perché crede nella sua missione. Se essa non crede nella sua missione, manca un agente necessario perché la salvezza si compie. Tu ci aiuterai, noi crederemo nella nostra missione. Molti cuori troveranno Cristo perché lo Spirito Santo si incontra con lo Spirito Santo. Amen.